10:31, eccoci tornati sempre in diretta qua dai 105.250 libere frequenze di Radio Blackout. Come anticipato qualche minuto fa, noi dovremmo essere in diretta con l'avvocato Gianluca Vitale. Ciao, buongiorno, ci senti?
Vi sento benissimo, ciao a tutti e a tutti.
Benissimo, grazie della tua disponibilità di essere qui. Allora, l'abbiamo introdotto prima, il fulcro di questa chiacchierata con te, e a partire dalla pubblicazione di una lettera, un appello dal titolo appunto Appello agli avvocati sul preoccupante slittamento verso il diritto penale di tipo d'autore nei processi contro gli anarchici, insomma una lunga lettera, appello che parte da alcune considerazioni specifiche sull'andamento di alcuni processi odierni contro, diciamo, che vedono imputati alcune persone, militanti in qualche modo afferenti o, secondo l'accusa, afferenti al mondo dell'anarchismo, e che però vedono alcune, insomma, preoccupanti deviazioni, in particolar modo ci riferiamo al processo di Scriptamanent, con la proposta, diciamo, la proposta di far diventare fondamentalmente strage contro la sicurezza di Stato, legato a quel processo, ma anche a molti altri processi, insomma, che vedono pene e richieste di pene assolutamente spropositate rispetto a quelli che sono i reati contestati, il che fa presupporre, insomma, una sorta di quasi un certo meccanismo di accanimento giudiziario vero e proprio, che vede, insomma, che probabilmente ha radici molto lunghe, storiche in questo paese, ma che, insomma, riprende piede negli ultimi anni. Insomma, volevamo parlare con te. Da dove nasce questa lettera, appunto, quali sono le motivazioni e le preoccupazioni, insomma, che gli avvocati del Foro di Roma, di Torino, di Bologna, di Milano, Firenze, La Spezia, Napoli, se non sbaglio, condividono, e quali sono le motivazioni dietro, appunto, a questo appello? A te la parola.
Sì, dunque, lo spunto di questo appello, la motivazione di questo appello è fondamentalmente la sentenza della Corte di Cassazione, la decisione della Corte di Cassazione sul processo Scriptamanent, che è del luglio scorso, di respingere tutti i ricorsi delle difese che erano stati fatti, appunto, sulla condanna della Corte d'Assise d'Appello di Torino, e di accogliere invece un solo motivo del ricorso della Procura Generale, del Pubblico Ministero, che era quello sulla qualificazione dell'attentato di Fossano. L'attentato di Fossano erano sostanzialmente due ordigni notturni collocati in dei cassonetti in una zona peraltro non particolarmente urbana, davanti a una stazione di carabinieri a Fossano, alla caserma dei carabinieri, degli allievi carabinieri di Fossano, esplosi in orario notturno, che non avevano causato nessuna vittima, neanche a livello di lesioni. Questa azione qualificata, questo fatto qualificato come strage semplice, cosiddetta, dalla Corte d'Appello di Torino, aveva portato a una determinata condanna, è stato riqualificato dalla Corte di Cassazione come strage cosiddetta politica, finalizzata ad attentare alla sicurezza dello Stato, che è un reato per il quale è prevista la pena secca dell'ergastolo. Quindi la Corte di Cassazione riqualifica questo fatto come strage politica e poi rimanda alla Corte d'Appello per determinare la pena. A questo punto la pena però non potrà che essere o l'ergastolo o una pena comunque intorno ai 27, 28, 29 anni, qualcosa di questo genere per le due persone che sono state condannate. E questo è un elemento di estrema perplessità e preoccupazione per i motivi che abbiamo tentato di veicolare con quel documento. Perché sostanzialmente questo tipo di reato in qualche modo connota non tanto il fatto che è stato commesso, il reato che è stato commesso, quanto l'autore di questo reato, le sue motivazioni. E per questo che insomma, ci siamo sentiti in dovere di accendere un campanello d'allarme su questa deriva. In quanto anarchico, quanto tu hai rivendicato in un certo modo quell'attentato, ammesso che sia tu, perché poi è un processo altamente indiziario, ritengo siamo a una sentenza definitiva sulla responsabilità, quindi c'è poco da discutere, però il processo indiziario, e io continuo a essere convinto che non ci fossero le prove per la responsabilità delle due persone che sono state condannate. È però appunto allarmante il fatto che si arrivi a dire che quella è strage politica, proprio per il significato che ha quel reato, le conseguenze che ha quel reato. Ovviamente noi abbiamo anche indicato, è già stato utilizzato durante il ricorso, insomma, nel chiedere che fosse respinto il ricorso del procuratore generale, che a differenza di questo, evidentemente, non sono state qualificate come stragi politiche dei fatti con molto, cioè, tipo Via D'Amelio, piuttosto che altri attentati di questo genere, che chiaramente erano finalizzati invece, ed erano anche idonei a mettere in pericolo la sicurezza dello Stato. Questo invece evidentemente è stato ritenuto da quel punto di vista giuridicamente più grave, e questo ci allarma.
Certo, sì, appare appunto, come hai detto tu, molto evidente il contrasto rispetto, insomma, alla storia giuridica relativa alle stragi, alla tradizione stragista, quantomeno, insomma, nel dopoguerra italiano, e appunto quelle che sono la sproporzionalità poi delle accuse. Siamo partiti appunto dalla decisione della Corte di Cassazione, l'evento più recente, ma insomma, gli ultimi anni sono stati un po', da questo punto di vista, anni orribili, se così possiamo dire, per le diverse richieste. Nel vostro appello citate insomma altri processi e altre richieste in corso. C'è ovviamente l'utilizzo del regime detentivo di carcere duro del 41 bis, sempre insomma per un imputato anarchico. C'è insomma condanne di primo grado con pene, diciamo, con richiesta di reclusione altissime, fino a, diciamo, a 30 anni, a quasi 30 anni di carcere. C'è tutto un insieme di percorsi, insomma, anche se si va un pochettino più indietro negli ultimi anni, nel 2020, insomma, tutta una serie di processi verso l'area in qualche modo imputata, così definita anarchica, che presenta delle storpiature. E più in generale, come scrivete anche voi, c'è una sorta di retorica, anche più volte espressa per esempio dal procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, che va ad additare all'area anarchica una sorta di pericolosità sociale in generale, no? Insomma, è un qualcosa che continuiamo a sentire spesso fuori, diciamo, uscire fuori sulle varie rapporti dei servizi segreti e via dicendo. In primis non possiamo che anche noi insomma condividere questa preoccupazione. A questo punto, a livello giuridico, però, mi viene anche da fare la domanda: quali sono poi gli strumenti che fondamentalmente poi si hanno? Nel senso, questa lettera evidentemente è una richiesta di, immagino, di far emergere la questione anche più a carattere pubblico. Sembra però che sia quasi un po' una battaglia contro i mulini a venti, cioè a mulino a vento, scusami, sembra che in qualche modo poi, come dire, la sproporzionalità di questi delle accuse, non lo so, mi dà l'impressione che sembra quasi un coltello, che abbiano il coltello dalla parte del manico, cioè che sia poi in qualche modo difficile, come hai detto tu, ad esempio, per Scriptomani, poi si andrà a riprocesso e si partirà comunque a dare le pene molto 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 più alte di quelle precedenti.
Ovviamente la realtà è quella che dici tu, non posso dire che non sia così. Evidentemente cioè il nostro tentativo è finalizzato intanto a sollevare un problema che pochi conoscono in realtà, e sollevarlo da un punto di vista non sia politico che giuridico, perché ovviamente è duplice l'aspetto. Voglio dire, nella sentenza, nella motivazione della sentenza della Corte di Cassazione, che è stata in realtà pubblicata dopo l'appello, quindi noi l'abbiamo scritto prima di poter leggere le parole della Cassazione a supporto della decisione, ci sono alcuni passaggi che sono, devo dire, anche preoccupanti. la Corte di Cassazione intanto ricorda che il legislatore del 1930 ha introdotto quella norma, quella della strage politica per tutelare, e devo dire che è abbastanza bizzarro che non si renda conto la Cassazione di citare espressamente il periodo storico nel quale nasce quel tipo di reato, che è un reato, questo non tutti siamo d'accordo su questa impostazione, io sono assolutamente convinto però che questo sia il classico reato che disegna un diritto penale diverso per il nemico, perché io ti condanno a questa pena così alta perché tu sei un nemico dello Stato. Se tu hai come obiettivo solamente quello di fare una strage, di ammazzare un po' di persone, ti considero un po' meno nemico dello Stato, o meglio, non sei un nemico dello Stato, sei un criminale, ti condanno per strage. C'è poi un passaggio dal punto di vista giuridico che credo che sia sbagliato, fondamentalmente sbagliato, che è quello in cui addirittura la Corte di Cassazione arriva a dire sì, voi ci citate le sentenze su Via D'Amelio, piuttosto che insomma le varie stragi italiane che sono state qualificate come stragi comune, ma è un discorso solo accademico perché in quel caso c'erano i morti, quindi si è arrivati allo stesso ergastolo. Questo dal punto di vista giuridico a me interessa che sia rispettato quello stesso ordine che si dà allo Stato, cioè che è l'ordine giuridico del processo, la qualificazione dei reati, posso essere o non essere d'accordo, ma è lo Stato che se li dà, non sono io che gli dico, quindi dovrebbe rispettarli. Rispetto al discorso che facevi tu, è assolutamente vero, e il nostro obiettivo è quello appunto di sollevare il problema, di tentare anche, perché probabilmente dovremmo tentare anche questo, di arrivare alla Corte Costituzionale su determinati tipi di reato, come appunto la strage politica. Stiamo parlando in questo caso, per come è costruito il reato, di un si chiamano reati di pericolo, consumazione anticipata, quindi non c'è bisogno che perché una cosa sia strage, come in questo caso, non c'è bisogno che ci siano dei feriti, dei morti, ma è sufficiente che io abbia l'intenzione di e in questo caso è sufficiente che io abbia l'intenzione di causare eventualmente dei morti con il fine di attentare alla sicurezza dello Stato. Quindi stiamo parlando veramente di reati che poggiano spesso quasi su nulla, in questo caso anche dal punto di vista delle prove. L'altra questione, secondo me, che insomma di cui bisognerebbe discutere e che bisognerebbe affrontare, è che io sono assolutamente convinto che determinate derive giustizialiste tanto più sono possibili quanto più la controparte è debole, cioè noi, intendo noi come movimento, come certo, area, siamo deboli. Certo. E questo è un problema, perché io sono convinto che i rapporti di forza sociali in qualche modo entrino nelle aule di giustizia, perché impongano delle preoccupazioni, degli approcci che, se i rapporti di forza non ci sono o sono a sfavore, evidentemente sono molto meno presenti anche nelle aule di giustizia.
Certo, insomma non possiamo che essere d'accordo. A questo proposito volevo un secondo correggere quello che, insomma, il mio commento di prima, che non voleva essere disfattista, ma era relativo squisitamente l'aspetto poi giuridico, poi tutt'altra questione, e invece dal punto di vista delle nostre forze, della nostra solidarietà soprattutto, insomma si è parlato molto negli ultimi anni proprio dell'importanza della solidarietà proprio di fronte a un attacco frontale in qualche modo al movimento anarchico declinato in molti modi. Mi riferivo ovviamente all'aspetto, diciamo, tecnico, poi tutt'altra questione è le lotte, la solidarietà, i rapporti di forza, la conflittualità anche in qualche modo che dobbiamo e dovremo portare insomma sempre più evidentemente al centro quantomeno dell'agenda politica pubblica.
No, ma infatti secondo me è proprio dal punto di il discorso che facevo è proprio dal punto di vista tecnico, che credo che riuscire a creare una sorta di movimento di opinione possa servire a dare supporto al dato tecnico. Cioè io sono convinto che un articolo come il 285, questo della strage politica, sia costituzionalmente illegittimo nelle sue conseguenze, perché prevedere l'ergastolo al di là della concreta pericolosità dell'azione, effettivamente credo che sia al di fuori del perimetro costituzionale, e non a caso lo ricorda la Corte di Cassazione, che è un reato inventato nel codice Rocco.
Certo.
Resta anche il discorso che prima non avevo accennato, perché avevo dimenticato che faceva parte della tua domanda, e credo che sia anche questo centrale, del 41 bis, o dell'alta sorveglianza, anche perché siamo in quella linea, insomma, in quella filiera. Anche questo sicuramente va assolutamente messo in discussione, e peraltro io sono assolutamente convinto che vada messo in discussione radicalmente, non solo perché può riguardare dei compagni, degli anarchici o dei militanti politici, ma perché sono in generale contro il carcere, ma sicuramente il 41 bis è un trattamento inumano e degradante, è sostanzialmente una tortura legalizzata che non dovrebbe essere accettata da nessuno, chiunque ne sia il destinatario. Questo molto spesso mi sono trovato a discutere con diverse persone, ma il capo mafia, eccetera, eccetera. No, io credo che la mafia debba essere combattuta togliendogli l'acqua di coltura, non legalizzando la tortura, perché sono due totalmente diversi.
Sì, insomma, vengono fuori un sacco di stimoli, domande, ovviamente anche dal, diciamo, di un certo peso, no? Perché poi il discorso che si fa è piuttosto importante e complesso. A me viene così da farti una domanda molto generale, cioè, se andiamo a guardare anche gli ultimi anni, mi viene a pensare all'abuso, per esempio, delle richieste di sorveglianza speciale, o a per esempio gli ultimi avvenimenti sui casi di mandati di arresto europeo, per esempio la vicenda di Vincenzo Vecchi e
Emilio,
esatto, Emilio, l'estradizione, cioè, e anche rispetto, in confronto ad altri paesi europei, diciamo i cosiddetti poi padri fondatori dell'Unione Europea, prendiamo in riferimento anche la Francia, no? Che spesso, diverse volte, è uscita fuori anche da giornali, media mainstream, quanto alcuni paesi europei non si fidino così tanto del sistema giudiziario italiano, perché in qualche modo viene riconosciuta una qualche forma di continuità rispetto alla storia novecentesca italiana, cioè fondamentalmente alle leggi approvate ed istituite e in qualche modo ancora in atto dal ventennio ad oggi. Cioè, la mia domanda quindi è domanda ovviamente grande, anche un po' forse inutile, ma qual è il perché di queste storpiature che nel 2020, insomma, continuiamo a vedere in questo caso specifico nei confronti del movimento anarchico, ma non solo. Cioè, in Italia si è parlato moltissimo di garantismo, soprattutto a cavallo degli anni 2000, pensiamo, insomma, o si parla ancora moltissimo della riforma del sistema giudiziario, ma poi fondamentalmente ci portiamo dietro delle strutture giuridiche antiche che sicuramente poi subiscono ancora tutt'oggi poi il peso diciamo il peso della repressione anche di stampo degli anni 70-80 e delle lotte sociali in Italia, e che arriva tutt'oggi ad essere in qualche modo così. Quindi mi viene a domandarti qual è se ce n'è uno, ce ne sono diversi di motivi, no? Per il quale in una democrazia comunque in un potere statale che si definisce democratico, dai vari contrappesi e misure, no? Che ci insegnano alle scuole, e poi fondamentalmente si entra in una sorta di buco nero quando si parla di sistema giuridico italiano anche in relazione ad altre democrazie europee.
Ma c'è sicuramente in questo senso hai perfettamente ragione, un rapporto non risolto, una contraddizione non risolta con la storia del nostro sistema sanzionatorio del codice penale, perché è rimasto fondamentalmente quello. È cambiato il sistema processuale, o meglio, avrebbe dovuto cambiare il sistema processuale, è cambiato nella forma, ma nella sostanza molto spesso resta un sistema fondamentalmente inquisitorio, fondamentalmente comunque nel quale resta difficile difendersi. Peraltro devo dire, avendo assistito a processi anche in Francia piuttosto che in altri paesi, è comunque una contraddizione quella del sistema processuale, dell'effettività del diritto di difesa presente in tutti i paesi europei. Nessuno è immune da questo virus. Spagna, ad esempio, col processo per i fatti di Barcellona, ne è un esempio lampante, ma anche spesso la Francia. C'è questa contraddizione non risolta con la storia dei nostri reati, che arrivano tipo appunto il 285 proprio da quel periodo storico. Io credo che ci sia anche un problema fondamentale: non siamo ancora riusciti a uscire da una santificazione che c'è stata del sistema giudiziario, sostanzialmente iniziata negli anni Ottanta nella cosiddetta lotta contro le formazioni armate, contro il terrorismo, e esplosa poi con Mani Pulite da una parte e la lotta alla mafia dall'altra. Per cui il sistema giudiziario è diventato, secondo me, questa è una mia lettura che sarà sbagliata, ma è diventato qualcosa di intoccabile. E in qualche modo si è arrogato il diritto, ma lo leggiamo nelle sentenze, lo capiamo dalle sentenze, il diritto di essere colui il quale salva il paese e può anche assumere decisioni sostanzialmente e fondamentalmente politiche. A Torino l'esperienza maggiore che abbiamo, oltre a quella della repressione del movimento anarchico, dei movimenti in generale, è quella relativa al movimento notale, e lì traspare quotidianamente in tutte le sentenze sostanzialmente l'esigenza del sistema giudiziario di essere qualcosa di più del sistema giudiziario, ma in qualche modo colui il quale decide anche le sorti del paese, dell'opera, piuttosto che questo forse ce lo portiamo indietro, ripeto, anche dagli anni 80 e dagli anni 90 non siamo ancora riusciti a guarire, e questo rende sostanzialmente difficile, perché il mondo giudiziario, continua a vivere fondamentalmente anche di consenso, quindi diventa ancora più difficile, perché stai lavorando contro qualcosa che in qualche modo non risponde più alla ripartizione storica degli stati liberali, esecutivo, giudiziario, ma in qualche modo è sempre più commisto con gli altri poteri dello Stato, e in qualche caso anche vittima dell'esecutivo, inteso anche come inquirenti, come Ministero dell'Interno, come Polizia, che porta da una parte alle misure di prevenzione come la sorveglianza speciale, i fogli di via e quant'altro, e dall'altra al fatto che molto spesso i processi non vivono del lavoro delle procure, ma del lavoro delle Digos. Scritta Manage vive del lavoro della Digos, certo. I processi di questo genere vivono del lavoro della Digos più che del lavoro della procura, che in qualche modo non fa che obbedire a quello che gli viene fornito dall'esecutivo. C'è una sorta di impazzimento del sistema. Quei pesi e contrappesi che storicamente erano stati inventati in qualche modo non funzionano più.
Sì, insomma, personalmente condivido quello che dici, diciamo, può interessare, può non interessare, sicuramente non deve essere oggetto di discussione per alimentare o meno un conflitto, una lotta, però è interessante sicuramente, cioè, appunto la percezione che almeno ho è proprio quella che, se vogliamo, anche quella stessa struttura statale della divisione dei poteri, in realtà poi in quello stesso quadro fondamentalmente non sia così presente, cioè in realtà dove probabilmente il potere giudiziario è estremamente sensibile e malleabile da quello che è quello esecutivo, come hai detto tu, almeno questa percezione è piuttosto evidente, quantomeno, e forse è ovvio anche in qualche modo che sia così, per i processi di tipo politico.
A me viene da pensare anche che comunque sia una sorta di gestione emergenziale, anche se così non viene chiamata, e che in alcuni casi, cioè anche il sistema della divisione dei poteri che si citava prima è estremamente permeabile anche a questo tipo di gestione, ovvero a scegliere ed eleggere alcuni casi, alcuni episodi come fondamentali per la tenuta dello Stato, ed è peraltro una retorica che nel nostro paese è rimasta fortissima già dal dopoguerra, Per cui, appunto, come diceva prima l'avvocato Vitale, la scelta politica entra a gamba tesa, ma senza trovare neanche particolari ostacoli, proprio perché comunque fa parte delle possibilità, visto che, come dicevo prima, questa retorica della tenuta e che quindi dei casi sui quali si può comunque uscire un pochino dal seminato già fa parte di questo sistema di divisione dei poteri.
Sì, sì, no, su questo è assolutamente condivisibile e credo anche che ci sia un...
Gianluca, scusa, ti interrompo solo, se non lo so cosa è successo, ma se puoi parlare forse un po' più distaccato dal telefono perché c'è molto fruscio.
Avevo messo il microfono troppo vicino, adesso si sente bene?
Ottimo, grazie.
No, quello che stavo aggiungendo, che prima parlavo anche dell'eredità, sostanzialmente anche di Mani Pulite. Attenzione, perché Mani Pulite in realtà è una, credo che sia una, che possa essere letta come una lotta interna a un sistema. Non è niente di alternativo al sistema. Si tiene tutto dentro le regole date del sistema capitalista, o chiamiamolo come vogliamo. Diverso è quando la lotta deve essere fatta, il contrasto deve essere fatto a ciò che è antagonista al sistema dato, come appunto il mondo anarchico, piuttosto che il movimento notario, piuttosto che alcuni movimenti o insomma correnti, perché in quel caso il fronte si compatta. Non c'è più un contrasto all'interno del capitalismo, ma un qualcosa che viene visto, e in questo caso, ripeto, scritta male è assolutamente esemplificativa, viene visto come pericoloso perché radicalmente alternativo. Nel momento in cui il sistema si sente in qualche modo messo in discussione, non è più un problema di lotta interna fra, non lo so, la Prima Repubblica piuttosto che la DC, il PC, il PSI o quello che ricordiamo alcune di Mani Pulite, ma diventa qualcosa che va radicalmente combattuto al di là di quelle che sono le regole che il sistema stesso si è dato. È per questo che si possono anche violare dei principi o dei diritti fondamentali, perché stai agendo contro qualcuno che è solamente un nemico. E è lì che cade completamente quella tripartizione dello Stato, perché a quel punto tutto lo Stato è compatto nell'attaccare il nemico, quindi non c'è più una divisione. L'esecutivo può in qualche modo influenzare il giudiziario, il legislativo ormai non esiste più come potere autonomo perché è diventato un braccio dell'esecutivo, agli ordini dell'esecutivo, della maggioranza dell'esecutivo. Di volta in volta, quindi credo che non ci sia più un'autonomia reale del sistema legislativo, quindi fondamentalmente tutto poi si ricompone in un'unica esigenza, che è quella di tutelare il sistema liberista, capitalista, lo chiamiamolo come vogliamo, almeno questa è una merettura.
Certo. Va bene, intanto è arrivata una domanda, commento, insomma, al 346-667-3263, che non mi è totalmente chiara, ma dice: ma non è che la citazione di quel preciso legislatore sia un ulteriore messaggio della Corte sulla parte che rappresenta e esplicita una continuità dell'ordine statale attuale con quello del ventennio? Insomma, mi viene ad interpretarlo come appunto una riproposta delle interpretazioni di come fondamentalmente nel processo di scritta Manent e non solo ci sia una appunto divisione, proprio c'è cioè una sorta di messaggio clarificatore di quelle che sono le parti in gioco, e che questo sia in qualche modo un proseguo in qualche modo lungo, di lungo termine, di quella che è stata, diciamo, sì, esatto, il ventennio fascista. Insomma, noi abbiamo sforato, sono già le 11, a me verrebbe anche da fare un commento, e tutto ciò poi da un piano nazionale si declina ancora di più per un piano locale. Insomma, mi viene a pensare al processo che partirà domani, l'associazione insomma delinquere verso una parte del movimento Notav e una parte dei movimenti cittadini legati alla realtà di Scatasuna, fondamentalmente in cui anche lì, no, il comune che sta decidendo se porsi come parte civile e via dicendo, poi fondamentalmente anche a scala poi locale è la riproposizione poi più o meno di uno stesso pattern, ovviamente con differenze chiaramente rispetto alla, ai vari reati, alle varie accuse di reato, ma insomma, poiché trova declinazione in diversi, anche a diverse scale.
L'esigenza di, ce ne sono stati tanti nella storia italiana, anche a Torino, l'esigenza di un teorema, proprio perché hai di fronte un nemico, devi teorizzare il suo essere nemico e quindi devi arrivare appunto a contestazioni associative. In questo caso, nel caso di Scatasuna, del processo che inizia domani, è un'associazione cosiddetta semplice, però questo non sposta che devi costruire un quadro all'interno del quale disegnare come ti è più utile il tuo nemico.
Certo, sì sì, totalmente d'accordo. Va bene, noi ti ringraziamo moltissimo, insomma sarebbero temi da approfondire, vabbè, da riflettere, su cui riflettere molto, da approfondire anche molto di più, sia con capacità tecniche ma anche insomma con capacità un po' di visione periferica, no? Perché poi il concetto che secondo me rimane più profondo, almeno anche interessante da lanciare a questi microfoni, è che ovviamente questi attacchi diventano sempre più puntuali, più incisivi, se ovviamente la controparte, cioè noi, siamo tutti più deboli, e su questo insomma c'è da rifletterci e da farne tesoro. Noi ti ringraziamo molto e insomma a risentirci, grazie del tempo.
Grazie a voi, a presto.
Una buona giornata.
Ciao.